Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 184 del nostro podcast. Io sono Gualtiero La Sala e sono, come al solito, nella piacevolissima compagnia di Federico Bosio. Ciao Fede.
Buonasera, io sto ancora montando il tutto, ma vai tu.
Ancora in fase di preparazione, ma vedo che già ci sono in tanti che ci stanno salutando. Lo Zenna 82, buonasera. Buonasera a te, ciao Cristian. Buonasera, mentre Federico probabilmente ha fatto cadere tutto quanto, non
ci
solo
salutano
il
in tanti perché è una puntata fondamentale questa, puntata fondamentale. Per
un sacco di motivi, puntata ricca di spunti, puntata ricca di arrabbiature, perché ve lo dico, il druido intanto, buonasera ai tifosi di Juric, poi dice una cosa che non possiamo dire perché poi ci bannano. Anche Cristian ci dice una cosa sull'arbitro di Torino-Fiorentina che non possiamo dire, ma comunque in ogni caso abbiamo capito qual è il focus qual è il focus della giornata. Andiamo a fare un piccolo ciao Edo intanto che ci saluta, andiamo a fare un piccolo recap di quella che è stata il fine settimana del Torino, che ha pareggiato 0-0 in casa contro la Fiorentina, un pareggio ovviamente molto controverso, che ha visto decisioni specialmente arbitrali, e partiremo da quello perché non possiamo fare altrimenti, che hanno condizionato di fatto la partita, perché io ti chiederei anche, Fede, che partita hai visto, ma alla fine dobbiamo partire da quello.
Stadio,
perché sì, eri allo stadio, ma immagino, che
no,
fosse allo stadio.
Io vorrei aprire con una cosa seria, a parte gli scherzi.
Vai.
Perché poi si parlerà tanto dell'arbitro, io volevo augurare una pronta guarigione a Milenkovic, sperando che possa continuare la carriera, sperando che l'infortunio di Zapata non abbia intaccato eccessivamente il suo proseguo della carriera, perché comunque è un difensore forte, mi dispiacerebbe se quella spinta così antisportiva in una partita, tra l'altro, che ha mantenuto per i 90 minuti esattamente quel metro arbitrale da entrambe le parti. Spero che si riprenda, insomma.
Speravo che per una volta tu facessi riferimento al povero Ivan Ilic, che purtroppo ci deve lasciare per un mese e mezzo perché ha avuto una distrazione, se non mi ricordo male, del legamento collaterale, ma sto andando...
Si è spaccato il crociato.
No, non si è spaccato il crociato. Perché...
il legamento collaterale.
Ma non se l'è spaccato perché in teoria quando ti spacchi il crociato stai fuori sei mesi, quindi lui
sarà fuori un mese e mezzo.
Un mese e mezzo, però, un paio di mesi.
No,
pronta guarigione a lui.
Seriamente pronta guarigione a lui, diciamo che sì, è stato un fallo, quello di Biraghi su Ilic, in realtà non è l'episodio più eclatante della partita, non è stato un fallo di cattiveria, però è stato un fallo neanche sanzionato con il cartellino giallo nell'ambito di una partita che invece ha visto decisioni ben più severe in altri contesti, e quindi fa discutere anche quello, nel senso che comunque usciamo dalla partita, cioè terminiamo la partita con un punto che purtroppo devo dire essere un punto guadagnato, e spiegherò questo purtroppo, però con un giocatore squalificato, con un giocatore infortunato che sicuramente non ci voleva in questo momento entrare nello stesso reparto.
Infatti.
Purtroppo è figlio del fatto che onestamente mi porterò il ricordo di questa partita come particolarmente positiva dal punto di vista del Torino, nel senso che il Toro ha dominato tutta la partita, la Fiorentina è venuta fuori 5 minuti nel primo tempo sul finale e probabilmente 5 minuti nel secondo tempo sul finale, ma tu hai giocato un tempo, perché poi era praticamente finito il primo, hai giocato metà partita in 10, e nonostante ciò hai giocato meglio tu, e sì, hanno creato un paio d'occasioni nel secondo tempo, ma se c'è una squadra che meritava la vittoria sicuramente era il Torino, anche nel secondo tempo. Quindi mi è piaciuta la reazione a tutto quello che è successo, di cui adesso inevitabilmente parleremo. anche in 10 contro 11, diciamo che dopo aver giocato un primo tempo così, che è stato un po' sulla falsa riga di quello con la Lazio, lasciami dire, cioè domini tu, crei occasioni tu, non riesci a buttarla dentro. Dopo che prendi un cartellino rosso nella modalità in cui è arrivato, la squadra poteva anche sgonfiarsi, poteva anche avere un contraccolpo psicologico e poteva anche uscire l'avversario. Invece bravi, invece questa volta c'è bravi a tutta la squadra e a Juric, perché hai continuato a giocare tu.
Sì, la prestazione è stata solida da ogni punto di vista, anche nel momento della difficoltà, perché in effetti anche in 10 uomini il Toro poteva naufragare nel secondo tempo con 45 minuti, facciamo anche 50 minuti in cui la Fiorentina poteva attaccare a pieno regime, invece non solo ha resistito bene, ma si è creato anche dei presupposti, soprattutto con assoli di singoli, esatto, adesso è il druido. Tira fuori uno dei nomi che volevo tirar fuori, è quello di Gineitis, che nel secondo tempo è stato abbastanza cruciale sia per la legna tra virgolette fatta in mezzo al campo, ma poi anche e soprattutto per la qualità che ha tirato fuori nel corso del secondo tempo, dando anche al Torino modo di buttarsi in avanti. Nel concludere il quadro che stavi definendo, nel corso del primo tempo il Torino ha segnato, ha fatto un gol con Zapata al 38esimo del primo tempo, se non vado errato, ma potrei sbagliare il minuto.
Sì, verso
sì, la fine. Comunque, verso la fine, comunque Zapata va a contrasto con Milenkovic con le braccia avanti, Milenkovic diciamo che casca giù per terra nel contrasto, Zapata segna con deviazione, comunque un gol bello da quel punto di vista, molto fisico come Zapata li sa fare. Una volta portato al VAR, Marchetti ha deciso di annullare il gol per il fallo in attacco, perché si vede che Zapata non guarda la palla mentre salta con le braccia in avanti, Milenkovic cade e commette, e quindi Zapata commette fallo.
Sì, sono i soliti falli che vengono sanzionati solamente in questo campionato, che è veramente ridicolo da questo punto di vista, però non è la cosa più eclatante, ovviamente, no. Diciamo che finisce nel minestrone. Mi trovo d'accordo più che altro in questa dinamica con quanto detto, se non sbaglio, da Cairo dopo la partita, perché sull'episodio del gol, mi sembra che sia Cairo, non è stato Juric, ha detto che quello è un episodio che si valuta dal campo, cioè sì. L'arbitro era lì, è l'arbitro che giudica l'intensità della spinta. Mm-hmm. Se, eventualmente se c'è stata una spintarella, c'è stata, però se l'arbitro ha visto e ha fatto correre, l'ha giudicata regolare, non è che il VAR lo chiama, cioè non è come un episodio in area di rigore, lo chiama per farglielo annullare a rigor di logica, da regolamento. Poi ti ripeto, in questo campionato, che veramente è l'unico che funziona in questo modo, si vedono anche gol annullati di questo tipo, non è la cosa più scandalosa della partita.
Sì, ma in realtà il fine settimana è stato abbastanza disastroso per la classe arbitrale, e andiamo a citare altri due esempi, ovvero Di Bello in Lazio-Milan, che ha, diciamo, perso proprio la direzione della gara con l'espulsione di Pellegrini, e Airoldi stesso in Inter-Genoa, che ha valutato un contatto per un calcio di rigore a rigor di logica non falloso, ma nonostante questo ha deciso di confermare il calcio di rigore. E appunto Marchetti che ha fatto, più che nell'errore sul fallo di Zapata, vabbè, perché quello, come abbiamo detto, purtroppo queste decisioni ormai sono controverse e ognuno fa quello che vuole, e chi, appunto, come ha detto Silvio Luciani su Twitter, chi vuole sentirsi protagonista nelle partite spesso tende a fare delle decisioni, a prendere delle decisioni anche particolarmente controverse apposta, ma quello che poi andrà a fermare Marchetti per due settimane, esattamente come succederà a Airoldi e come succederà a Di Bello, perché verranno fermati tutti e tre, è per quello che dico che la classe arbitrale in questo fine settimana ha perso la brocca totalmente, quindi non è una questione del accanimento nei confronti del Toro, perché sì, io da tifoso del Toro vi dico che sabato sera ero particolarmente stanco e incazzato per quello che stava succedendo, ma vedendo anche il proseguo, diciamo, sia quello che è successo alla Lazio che quello che poi è successo anche al Genoa, mi sono reso conto che c'è proprio della grande incompetenza e purtroppo sì. Se facciamo i conti con degli arbitri che purtroppo molto spesso mettono in campo la loro incompetenza a discapito, poi adesso non voglio fare del populismo, ma molto spesso è a discapito delle squadre un pochino più piccole o comunque delle squadre un pochino così. Più in difficoltà.
Ma infatti è una cosa che sapevamo già, cioè non è che apriamo gli occhi adesso.
C'è chi dice appunto Emiliano che era meglio senza VAR. Guarda, tra un po' potrei quasi essere d'accordo con te, se non fosse per il fuorigioco.
Ma il VAR è utile, cioè il VAR è una...
Ecco, bravo.
Meno male che c'è. Ecco, questo è importante. Infatti volevo fare un discorso generico. Vai. Il VAR è un grande passo avanti nel calcio, perché il calcio era anni luce indietro a tutti gli altri sport, tutti, in cui c'era la possibilità di andare a vedere il replay, tutti. Tra l'altro il calcio rimane l'unico sport in cui quando l'arbitro va al VAR non si fanno vedere le immagini ai maxi schermi, perché in tutti gli altri sport si vede, tutti possono vedere quello che è successo, come rimane anche l'unico sport in cui l'arbitro è l'unico fattore, l'unico attore presente sul terreno di gioco a cui nessuno può dire nulla, cioè non parla, non si possono fare domande all'arbitro prima, dopo, durante, non si può, intervista post partita, sono esentati da tutto. Detto ciò, il VAR è un passo avanti, ma dipende come viene utilizzato. Il problema vero è che a utilizzare il VAR in questo campionato ci sono degli incompetenti, come sono incompetenti quelli che arbitrano, che è quello che hai detto tu adesso, ma non lo scopriamo adesso. Sono incompetenti, o sono incompetenti o sono in malafede. Allora, se non vogliamo chiudere baracca burattini e dire non ha più senso guardare niente perché tanto sono in malafede, allora prendiamo atto del fatto che sono incompetenti. Però non va bene. Cioè, quello che è successo sabato rovina una partita. Noi non possiamo...
Rovina una stagione? Può rovinare una stagione?
Può rovinare una stagione. Perché può rovinare una stagione? Perché non è Torino-Fiorentina che è stata rovinata. E, come ci dicono nei commenti, il sesto arbitro sospeso questa stagione dopo un arbitraggio sbagliato contro il Toro. Il sesto, di cui uno in Coppa Italia. Ma tutti giusto. Per cose plateali. Quindi non saremmo in lotta per lo scudetto, non saremmo in lotta per la Champions, abbiamo una marea di limiti, abbiamo fatto una marea di errori nell'arco dell'anno, abbiamo buttato una marea di punti a causa nostra, però hanno sospeso sei arbitri.
Sì.
Perché no? Semplicemente perché non applicano il regolamento o perché lo applicano come para loro. Perché Marchetti sabato sera ha voluto fare il protagonista, ha fatto solamente la figura del buffone.
Sì. Perché questo andiamo soltanto a definire quello che poi è successo
clou.
Per...
Qual è l'episodio clou? L'episodio clou
Ricci
è l'espulsione di Ricci. L'espulsione di Ricci è una cosa indecorosa.
Sì, sì.
È indecoroso perché Ricci è già ammonito e potrei parlare anche
no,
del
esatto, no, ma partiamo proprio dal primo giallo perché allora, sono 120 secondi. Sono 120 secondi, sono...
Allora, quindi. Succede che in un primo tempo in cui, tra l'altro secondo me il secondo tempo se possibile è stato arbitrato ancora più a senso unico del primo, perché non potevamo superare la metà campo, perché ci avrà fischiato 10 falli in attacco.
Sì.
Comunque, in un primo tempo dalla direzione controversa, a un certo punto, credo Bonaventura fa un fallo a metà campo su Ricci.
Sì.
Non bello, un fallo non bello. Non viene neanche fischiata punizione per il Toro. Il fenomeno di Marchetti lascia giocare. 60 secondi dopo, su un rinvio lungo, Ricci va a staccare di testa, credo proprio contro Bonaventura, sbraccia un po', non solo viene fischiato il fallo, ma viene anche dato il giallo a Ricci. Quindi due pesi, due misure, completamente, nell'arco di 60 secondi. E lì, tra l'altro, c'è stata anche l'ammonizione per Juric, perché dopo 40 minuti ad arbitrare in questo modo qua, sul giallo per Ricci si è incavolato.
Scatenato.
Anche Juric e si è preso il giallo, perché tra l'altro non possiamo neanche dire niente. Dobbiamo farci malmenare, essere ammoniti e non si può dire niente. Un minuto dopo, e io avevo, te lo giuro, avevo appena finito di dire allo stadio, questi sono gli episodi che condizionano le partite, due pesi, due misure. Un minuto dopo, il Toro recupera palla nella metà campo, riparte, Arthur va a contrasto con Ricci e lo tira giù, fallo tattico, a fermare contropiede, giallo sempre, sempre. Marchetti non tira fuori il giallo, Ricci si arrabbia, ma andando a vedere
in maniera educata,
non si arrabbia, cioè non insulta l'arbitro, avrà detto una roba tipo è fallo cazzo.
No, ha detto, cosa... non, ma non può essere giallo, buttando le braccia così, ha detto, ma non può essere giallo quello che semplicemente in maniera molto animata ha espresso la sua opinione.
Cioè non ha neanche, non siamo neanche ai livelli di, che è un episodio simile, di quel famoso Torino-Cagliari con Mazzarri in panchina, che Zaza gli viene fischiato un fallo in attacco inesistente, manda a cagare l'arbitro e prende il rosso diretto, che è una cosa che succede... penso
solo.
In 10 partite ogni giornata a tutti. Zaza espulso, non siamo neanche a quel livello lì, cioè Ricci si è appena preso il giallo, viene tirato giù con un fallo tattico, niente, e lui si incazza e non gli dice sei un coglione, scusatemi, si incazza, dice ma dai, ma questo è giallo, secondo giallo rosso, nel momento in cui dai il rosso e si scatena tutta la bufera, pensa che forse Arthur è da ammonire e va ad ammonirlo. Cioè questa è
una follia,
questa è mania di protagonismo,
sì,
di un arbitro che non è adatto ad arbitrare a questo livello, come ha detto lo stesso Rocchi, designatore degli arbitri, il giorno dopo ha detto è un errore di inesperienza, stiamo formando degli arbitri giovani, nuovi, bisogna passare anche attraverso queste cose, ma non funziona in questo modo.
No, nel massimo modo, campionato italiano non è accettabile una cosa del genere.
Allora deve fare formazione, vada in Serie C, a parte che non so che, di che formazione ha bisogno per gestire una situazione di questo tipo. Però vada in Serie C, non si fa formazione in Serie A. E guarda caso, e qui mi collego al tuo discorso di prima, o forse quello dei commenti, perché comunque la sudditanza c'è, non è che ci sia il complotto della massoneria, ma la sudditanza c'è. Lo stesso arbitro, in una partita di inizio anno, è stato, dopo che aveva ammonito Barella dell'Inter, è stato mandato a cagare e non ha tirato fuori il secondo giallo. Quindi se Ricci avesse giocato in una squadra che avesse altri colori, non arrivava al secondo giallo. E questa è la verità. Ed è questo lo scandalo. Punto. Questo è il discorso semplice. Poi lo metti dentro a una dinamica di partita in cui Biraghi spacca il ginocchio letteralmente, in maniera involontaria, ma spacca il ginocchio all'avversario e non viene neanche ammonito. Posso andare avanti così. Nel secondo tempo, il primo quarto d'ora, la Fiorentina ha fatto 3-4 falli belli tosti, niente, e Ricci viene espulso perché si lamenta per un fallo plateale. Cioè sì, qua siamo, sì. è il mondo al contrario, è il mondo al contrario, mi ritengo anche che siano quelli che dicono ma è Ricci che ha rovinato la partita. No, non è Ricci che ha rovinato la partita.
Sono
non
d'accordo.
È Ricci, perché non possiamo preoccuparci anche di stare zitti.
No, infatti, perché Ricci è stato definito anche pollo, lo metto tra virgolette, perché non doveva reagire in quel modo. Però ragazzi, a questo punto...
Ma non ha reagito in nessun modo.
No, ma se qualcuno di voi ha mai calcato un campo di calcio, cioè questa cosa, appunto, ma non bisogna per forza arrivare in Serie A, ma anche in Serie A questa cosa succede. La protesta... Cioè, e infatti questo era il discorso che si faceva. Quando è stato annullato il gol di Zapata, sono arrivati in 8 della Fiorentina intorno allo stesso Marchetti, urlandogli le peggio cose, e non un no no signor arbitro e fallo, perché se andate a leggere i labiali di quello che hanno detto i giocatori della Fiorentina è molto peggio di quello che poi è stato detto da Ricci. E quindi è proprio lì che sta l'incazzatura che a me ha veramente messo le mani nel sangue, e chi era con me sabato lo sa benissimo, perché io ho perso la brocca in quel momento, perché non riuscivo veramente a comprendere questa cosa, perché era assolutamente incomprensibile dal mio punto di vista. Arrivare ad una gestione di questo tipo rovina le stagioni, e purtroppo, e questa cosa mi dispiace un sacco, perché il Toro ha gestito la partita in una maniera idonea, consona per una lotta per l'Europa, perché permettetemi, per quanto adesso il Toro sia a meno 5 dal settimo posto e a meno 8 dal sesto, che quindi vuol dire che ormai c'è poco più da dire, perché le prossime partite non dico che siano tutte proibitive, però hai da affrontare ancora tante big, hai un calendario non facile, quindi ti ritrovi nella condizione di dire ok, è molto facile che alla fine dell'anno ti ritroverai tra il decimo e il dodicesimo posto e hai buttato via una stagione. E questa partita, che poteva essere uno spartiacque importante, prescinde dal campo, perché quello che è successo, che è andato a inficiare la prestazione, purtroppo, di entrambe le squadre, non è di un calciatore. E quindi questa cosa è assolutamente inaccettabile. Ma perché?
È inaccettabile
perché non è la prima volta.
Bravo. Ma poi è inaccettabile anche la pena. Cioè questo viene sospeso per 2 settimane.
Tu, mi dispiace, Edo, che ti stia salendo la scimmia, ma sta salendo di nuovo anche a me. No, ti giuro,
perché ne abbiamo viste tante negli anni, tutti gli anni, non è che quest'anno ne sono stati sospesi 6, ma figurati. Cioè, se volete vi faccio io ho un'ottima memoria, vi faccio un elenco di tutte le
da quando è entrato, da quando hanno messo il VAR.
Però puoi sospendere, cioè, quello che ha sbagliato in Torino-Frosinone, che c'era un rigore, è andato al VAR e l'ha tolto. O quello che ha sbagliato in Frosinone Torino, che non ha dato il doppio giallo, cioè lì non l'ha dato. No, lì non l'ha dato. A momenti gambizzano Belano, quelli gli dai 2 settimane di stop. Quello è un errore di valutazione tecnica. Ma questo con 2 settimane, questo deve stare fuori 2 anni, non 2 settimane. Questo perché non è accettabile, perché è semplicemente per fare protagonista, perché non è un errore legato a motivazioni tecniche, non è una situazione che tu hai sbagliato a valutare o che il VAR non ti ha aiutato a valutare, non è un rigore non rigore. Cioè, contro la Lazio 2 turni fa c'era, che poi Gila è stato espulso a 5 minuti dalla fine, un quarto d'ora prima è entrato così
sul
perone, sempre di Zapata,
sì.
Giallo, quello è un intervento da rosso diretto e nessuno ha detto
neanche
nulla.
Richiamato.
E quello era dal rosso diretto, non richiamato dal VAR. Tu a uno così gli puoi dire hai sbagliato la valutazione tecnica, ti fermo per 1 settimana, ti fermo per 2 settimane. Quello con la Fiorentina non è una valutazione tecnica.
No.
È lui che decide che non accetta che Ricci urli, mentre tutti gli altri nella stagione, tutti gli altri della Fiorentina possono urlargli in faccia. Tu devi fuori, basta.
Sì,
no, 2 settimane, 2 anni.
Sì. Sì, sono d'accordo su questo, e io andrei appunto a chiudere poi l'argomento arbitro, perché l'abbiamo snocciolato anche fin troppo, perché appunto, come diceva anche Edo nei commenti, mi sale soltanto più la rabbia, proprio la non dico la cattiveria perché è esagerato, però comunque il grande rammarico di non poter parlare del campo come prima cosa, di non poter valutare il Toro su quello che è stato il calcio giocato, ma purtroppo io sono il primo ad essere addolorato, perché parlare di questo per me è follia nel 2024, quindi cerchiamo di parlare di campo, di vedere comunque quelle che sono state le note positive e negative, ovvero andiamo a parlare di quello che è stato appunto Gineitis nel secondo tempo. Se vogliamo trovare una nota negativa, Sanabria è stata la nota stonata di tutta la partita. È l'ombra di se stesso in questo periodo, ha fatto un percorso di involuzione totale. L'anno scorso in questo periodo era al suo top, stava realizzando gol, quasi un gol a partita, con una grandissima presenza sia in area che fuori area, a legare il gioco, a segnare con grande presenza, e adesso è davvero l'ombra di se stesso a farne, diciamo, cartina tornasole l'episodio di proprio appunto del primo tempo, in cui Sanabria sfrutta un errore clamoroso della difesa della Fiorentina, che era completamente allo sbaraglio, si trova davanti al portiere, invece che tirare la cosiddetta sassata sotto il secchio, tirare una botta clamorosa ovunque in corpo, la palla entra 99 volte su 100, a meno che tu non abbia il piede montato al contrario, si inciampa e decide di passarla indietro, l'azione sfuma. Questo purtroppo mi fa dire che in questo momento potrebbe essere Pellegri ad essere più indicato per giocare accanto a Zapata, e non sapete quanto mi pianga il cuore a dire una cosa del genere.
No, secondo me ha perso proprio in questo periodo, ha perso
fiducia.
Fiducia, ha perso autostima, nel senso che l'anno scorso in questo periodo avesse avuto quel pallone lì, al di là del fatto che avrebbe segnato, perché tutti i palloni che toccava segnava, però non ci avrebbe pensato, ci avrebbe tirato. Invece lì si vede proprio che è tanto che non segna, è inceppato e si è messo a ragionare in una frazione di secondo, ha detto: cosa faccio? Tiro, la passo in mezzo che c'è Zapata, rientro, così salto il difensore, che è quello che ha poi cercato di fare sbagliando. Cioè, si è fatto troppi problemi, è il sintomo di un attaccante che non è freddo, non è sicuro in questo momento. Sbatterlo in panchina per far giocare un altro non so quanto possa essere utile a lui, ecco. Però
no,
sicuramente...
però vedi che arrivano soluzioni anche dai commenti, si potrebbe provare Okereke, si potrebbero provare altre soluzioni, perché va bene i sentimentalismi, però se Sanabria si fa un paio di giri in panchina, magari...
Beh, ma è già successo, contro chi è che è partito titolare Pellegri di recente? Nell'ultimo mese è partito titolare.
Sì, non mi ricordo quale sia la partita, ma comunque
forse
sì.
con Lecce.
Ah sì, può essere. Vado a controllare.
Comunque, a livello, sì, se vogliamo trovare i lati positivi, appunto il gioco mostrato complessivamente dalla squadra, il carattere mostrato dalla squadra, che tra l'altro contro Lazio, Roma e Fiorentina, quindi tre scontri diretti per l'Europa da cui ci stiamo sempre più allontanando,
esatto,
ha dimostrato che in realtà ci potrebbe stare a pieno nella corsa in Europa. E poi perdi per dettagli, perdi perché non sei cinico, perdi perché una volta è Milinkovic, una volta è un altro, una volta è la prima volta che vengono avanti, fanno gol, però sì, veniamo da un periodo positivo a livello di prestazioni, come sempre ottimo Bellanova, ottimo Zapata, bellissima prestazione, dicevamo, di Gineitis, che adesso, complice appunto la squalifica di Ricci e l'infortunio di Ilic, avrà sicuramente più spazio. Io ho letto da tanto che ne parla.
Sì.
Stessa giusta che ci stanno lavorando con lui, eccetera, eccetera. Adesso avrà sicuramente più occasioni di mettersi in moto. E poi volevo fare una menzione per Buongiorno,
che giusto.
È rientrato e si vede.
Si vede, sì, sul campo, nella mentalità, nell'approccio alla gara, ma è imprescindibile, lo abbiamo sempre saputo già da inizio stagione, che comunque è l'uomo toro in questo anno, in questo momento, è proprio l'uomo più importante, sia dal punto di vista dello spogliatoio, che anche un po' dal punto di vista come leader difensivo. E no, io volevo fare una menzione, tocca farlo anche per Milinkovic Savic, che se appunto nelle scorse due partite è stato un po' messo in croce per gli errori che effettivamente ha commesso e per le lacune che puntualmente ha dimostrato di avere, in questa partita bisogna sottolineare il fatto che ha salvato il risultato in una occasione, sicuramente, se vogliamo anche due, una parata, però era più centrale rispetto alle altre. Però comunque, in ogni caso, ha dimostrato di essere presente, di aver comunque messo da parte, aver dimenticato gli errori delle ultime due partite contro le due squadre romane. La cosa ovviamente è piacevole, nel senso, meno male che almeno non è entrato in un loop estremamente negativo. Speriamo che ricominci a fare quelle prestazioni decenti che aveva fatto, o comunque buone, che aveva fatto nel corso degli ultimi mesi. E
sì, diciamo sì, la seconda parata è un po' plastica, un po' centrale, diciamo. Però sì, la prima su Bonaventura
è una bella parata, assolutamente sì. È la parata salva risultato in una situazione non facile, quindi anche quello è un aspetto positivo. Ovviamente non fa che aumentare dal mio punto di vista il rammarico, però tant'è. Adesso, andando a dare un'occhiata a quello che è il calendario del Torino, e andiamo a presentare quello che saranno le prossime sfide del Toro. Prima partita sarà questo venerdì 8 di marzo, la festa della donna. Napoli-Torino a Napoli, con un Napoli che ha appena battuto la Juventus 2-1. Però sicuramente non un Napoli perfetto anche contro i cugini torinesi, perché
cugini
nessuno. Sì, esatto,
cugini di nessuno
e rischiando di perderla malamente, ma poi peraltro vincendola 2-1. E poi in teoria il calendario si
ammorbidisce. Non diciamo niente, non diciamo nulla, per carità di Dio.
Per dovere di cronaca mi tocca Udinese, Monza e Empoli. Potrebbero essere, sai, le sfide che ti riportano magari un po' più su, però intanto prima di incontrare tre sfide tutt'altro che facili contro Juventus, ma poi c'è il Frosinone e poi l'Inter.
Sì, ma tanto mancano finale. Mancano tutte.
Sì, mancano praticamente tutte, mancano 11 partite, come vedete qua dal calendario, mancano 11 partite. E andando a vedere la classifica, come dicevamo prima, il Torino che vinca, che perda o pareggi è decimo, c'è poco da fare. E con la Lazio che ha perso, ma rimane a 40 punti, a 3 punti in più del Toro. La Fiorentina, appunto, non si è mossa da lì praticamente, pareggiando contro il Toro. Il Napoli ha fatto un balzo in avanti, superando la stessa Fiorentina, arrivando a 43 punti, occupando il settimo posto, come dicevo prima, a 5 lunghezze il Torino a 5 lunghezze dal Napoli. Atalanta fermata da un Bologna a dir poco ormai stratosferico, che ha realizzato, se non mi ricordo male, la sesta vittoria consecutiva.
Sei vittorie di fila, io penso che non l'avevo mai vista, neanche nei sogni.
No, esatto, cioè dal Toro sicuramente no. Quindi Roma, Roma un pochino meno, ma il Bologna comincia a fare un campionato diverso, quasi puntando una striscia come quella del Milan, che è lontano ormai soltanto 5 punti. Quindi adesso, al momento, sembrerebbe che la lotta Champions sia per 4 squadre e basta, con la Roma che cerca di intromettersi. Le altre, come vedete, l'Atalanta è caduta, la Fiorentina ha pareggiato, la Lazio ha perso, non stanno brillando, quindi non è che adesso sia una corsa tutti quanti a vincere e il Toro l'unico che perde.
No, diciamo che secondo me dobbiamo, visto come sta procedendo la stagione, non del Toro ma in generale, molto dipenderà anche dai risultati di questa sera e di questi turni. Sì. Però c'è concretamente la possibilità che si allunghi di un posto, cioè che l'ottavo posto finale possa essere effettivamente valido per la qualificazione, adesso non so se sì, sarà ai preliminari di conference, sì, comunque sia valido per l'accesso alle coppe europee. Visto come è andato l'ultimo periodo, per un motivo o per l'altro, io credo che sia l'ultima, cioè che sia quello a cui può ambire il Toro.
Sì, l'ottavo posto.
Dobbiamo concentrarci sull'ottavo posto. Poi certo che se fai un filotto di 5 vittorie, allora parliamo di altro, ma qua facciamo una vittoria al mese. Quindi l'obiettivo può e in questo momento deve essere questo, visto il carattere mostrato nelle ultime partite. Chiaro che bisogna iniziare a fare dei punti pesanti.
Sì, sì, decisamente. Adesso con Napoli e le altre 3 partite successive bisogna fare i punti, quelli pesanti che ti possono riportare a ridosso. Quindi a Napoli ovviamente non sarà facile, come non sarà facile anche a Udine, ma penso a Torino-Monza, Empoli-Torino, sono queste quattro partite qua che sono, si diceva già prima, no, dell'ultima spiaggia, era se non mi ricordo male, sì, Torino-Lecce, ormai l'ultima spiaggia, non è ancora l'ultima spiaggia, vedremo come si evolverà, come andranno anche in realtà le altre, come andranno le concorrenti del Toro, però arrivi nel momento clou sicuramente con un atteggiamento o comunque con un morale non troppo gonfiato, non troppo alto, perché si diceva prima di questo filotto con le romane, Fiorentina e Napoli, che potevi arrivare con tot successi o potevi arrivare con due sconfitte, eccetera. Il Toro puntualmente ci arriva con due sconfitte e un pareggio, e vedremo col Napoli cosa succederà. Diciamo che le prospettive non sono le più rose. Ci attacchiamo più che altro alle prestazioni.
Se non fai... Sì, però... Lo so che è difficile, ma... E tra l'altro non so da quanto tempo non succeda. Oggettivamente, se non vinci col Napoli, penso che la stagione sia conclusa. Cioè, a quel punto vai a 7-8 punti dall'ottavo posto. E poi sì, prima o poi... Vincerai, farei qualche punto, va bene, ti girerà un po' meglio, però recuperare poi 8 punti a 10 giornate dalla fine non mi sembra, sì, non mi sembra, no, non mi sembra nelle nostre corde in questo momento, quindi no. Avresti la stagione conclusa ai primi di marzo. E
già più avanti rispetto alle altre due, però,
sì, no, ci sarebbe da fare delle riflessioni, ma poi ci penseremo eventualmente. L'unica sì, è giocarsi tutto per tutto col Napoli, secondo me.
Esattamente, sì, sarebbe fondamentale ritrovare la vittoria in una partita cruciale sia per la classifica che ovviamente anche per il tipo di partita, direi di cartello, ma è assolutamente esagerato. Perché appunto Napoli è una di quelle squadre che si sta giocando l'Europa senza brillare particolarmente, nonostante l'ultima appunto vittoria contro la Juventus. Detto questo, appunto, ci proiettiamo in quella che è la prossima partita che si giocherà venerdì. Andiamo a rivedere quelli che sono stati i pronostici di Torino-Fiorentina, cui Federico Bosio ha azzeccato il risultato non esatto, ma almeno il risultato ha preso il 2-2. Io e Nick avevamo giudicato io una vittoria, Nick una sconfitta, non ci abbiamo preso né uno né l'altro, quindi la classifica si muove, ma si muove di pochino, con Nick che resta 17, Federico che accorcia a quota 14. Sei d'accordo stavolta? Non so, ogni volta è una polemica.
L'altra volta ero 13, io ho dei dubbi. No, l'altra volta ero a 13, non è inutile che la chat adesso si infervora. Io ho dei dubbi sui tuoi magheggi precedenti.
Ma che magheggi?
Tu, ci siamo girati per 2 settimane e a 2 punti sei arrivato a 10 lì dietro.
Ha azzeccato 2 risultati esatti, cosa vuoi? Cosa vuoi?
Un controllino,
Clamoroso tutto ciò. Quindi... arriviamo alla conclusione di questa puntata, quasi alla conclusione di questa puntata, e ti chiedo il pronostico di Napoli-Torino che si giocherà di venerdì.
Allora, io, in virtù di quello che ho detto, del ragionamento che ho fatto, e in virtù delle prestazioni da cui veniamo e del momento di forma del Napoli, zoppicante, la dico grossa e dico 1-3.
1-3, devo scrivermela questa boiata perché forse non la sentiremo
mai
più.
Prima o poi dovremo vincere a Napoli.
Prima o poi dovremo vincere a Napoli, perché non vinciamo dal 2015.
Fatti 3 primo... Ma che? A Napoli? Io non so se...
No.
Ho mai visto vincere il Toro a Napoli.
No, è vero. Quindi Federico dice 1-3 e passo completamente.
Pazzo.
Io dico 1-1.
Devo trascinare i ragazzi a crederci.
Nikhil già gliel'abbiamo chiesto, perché non cominciate a dire che non siamo professionali, ma gliel'abbiamo chiesto, ma non ci ha ancora risposto. Prontamente ce l'avremo il suo pronostico, almeno per venerdì. 3 gol di Sanabria addirittura per Emiliano Battistella,
sarà un 4-0 secco, di cui 3 nel primo tempo.
Cristian dice 0-1 secco per il Toro.
Sarà un 4-0, tipo dopo 25-26 minuti sei 3-0 per il Napoli, dici vabbè.
Vabbè, non è più quel Napoli lì in realtà.
Partita
quindi...
finita, arriva al quarto nel secondo tempo, tipo di Cajust, la chiude Cajust. Sì, sì.
Speriamo ovviamente di no. Detto questo, facevo una piccola precisazione che mi ero appuntato sul fatto che Juric abbia fatto una cosa che è piaciuta molto ai tifosi del Toro. Prima di minacciare di morte Italiano e poi fare pace con lui.
Perché Italiano è al 90esimo è riuscito anche a lamentarsi dopo un arbitraggio di questo genere.
Sì,
no? 90 minuti a senso unico. Ci hanno fischiato per sbaglio una punizione tipo all'85
per un fallo su Pellegrini.
Per un fallo su Pellegrini, ovviamente non ammonito. E lui è riuscito a lamentarsi, Italiano. È riuscito a lamentarsi, sì, dell'arbitraggio. E io gli ho detto: ti taglio la gola. Però poi hanno,
cosa non particolarmente chiarito, sportiva, è stato espulso, sì, poi hanno ovviamente chiarito, ma Juric è andato nella, diciamo, in tribuna, quella che è la tribuna più bassa, a vedersi gli ultimi istanti della partita con i tifosi che lo hanno subito sommerso di abbracci, allontanati alcuni dagli steward, ma è piaciuta molto come scena, perché da uomo del popolo, come si è sempre definito, comunque ha sempre fatto la parte dell'uomo del popolo, in questo caso l'ha fatto molto bene, è piaciuta molto. Speriamo che questa unione un po' ritrovata nel corso di questa partita molto molto controversa unisca ancora di più il gruppo, unisca l'ambiente, unisca l'allenatore, la società, tutti quanti. Ma ovviamente queste speranze molto spesso sono vane, ma non importa.
Tra l'altro Juric ha preso, sì, se non sbaglio, due
giornate di squalifica
e 15.000 euro di multa.
Sì, sì, sì. Vabbè, ci stava, nel senso no, non mi ha sorpreso.
Invece io vorrei far notare giusto che vorrei proporre una soluzione, perché se noi facciamo, c'erano 23.000 persone allo stadio, sì, l'altra sera, facciamo, sì, voglio tenermi basso e dico 25 euro, sì, di media di ingresso, che non è vero, è più alta. Però facciamo 25, sono 575.000 euro che io propongo che il signor Marchetti risarcisca agli spettatori, perché la gente ha pagato per essere andata lì a essere presa
a
per
questo
sedere, no? Capito? 575.000 euro, allora lo indebiti fino ai nipoti e la prossima volta ci pensa prima di fare così. Perché,
sì, mi sembra una soluzione veramente molto drastica e anche un po' eccessiva, però speriamo, bravo Bosio, arrivano,
certo,
ovviamente
gli applausi
dal popolo.
Io ho pagato, e come tutti gli altri 23.000, per vedere uno che non solo non ti rispetta, ti sbeffeggia, capito? Ti sbeffeggia e tu non gli puoi dire nulla. Allora io gli voglio i soldi.
Va bene, questa cosa non succederà mai, purtroppo, perché se vivessimo in un mondo giusto le cose girerebbero in maniera diversa, queste cose non accadrebbero, però parliamo del nulla e io vi lascio l'appuntamento, come al solito, al prossimo martedì. Saremo post, ve lo ricordo, Napoli-Torino, sempre alle 19, qua sui soliti canali di TN Radio, quindi ci trovate su YouTube, su Twitch, su X. E se volete riascoltarci, ci trovate anche su Spotify, Apple Podcast e su tutte le altre piattaforme principali. E un grande augurio di un buon fine settimana.
Martedì,
speriamo che vada meglio.
Martedì sera.
Sì, no, buon fine buon settimana,
weekend,
Granata, ovviamente.
Buon
Madonna mia, non si può dire più niente. No. Ciao Edo, ciao lo Zenna 82, ciao Emiliano, ciao a tutti quelli della chat e il druido, i soliti che ci stanno sempre appresso e ci seguono sempre. Un abbraccio carissimo, ciao Fede, buona settimana.
Ciao Gualti.
Ciao a tutti, adios.